L'incredibile giro del mondo del Facchinetti di Curio è il titolo del documentario che Storie su RSI La 1 questa sera alle 20.30 ci propone, e noi abbiamo il piacere d'ospitare Olmo Cerri, l'autore di questo bel ritratto.
Buon pomeriggio Olmo,
e con lui c'è lo storico Silvio Giamboni, che è il pronipote del protagonista di questa storia del Facchinetti, che saluto.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Giacomo Facchinetti, che nel 1926 decide di partire per un giro del mondo in bicicletta, e lo fa senza soldi.
Un giovane operaio di Curio, il signor Giacomo Facchinetti, è partito giovedì per affrontare il giro del mondo in bicicletta. Il Facchinetti conta di compiere la sua impresa in anni 6 e guadagnare così il premio di $25,000 messo in palio dalla Società Geologica dello Stato di Nuova York.
Questo chi è? Giacomo?
Giacomo era partito per la giro del mondo.
E quello che girava con la bicicletta?
È andato in Africa, è andato in Corea del Nord, è andato. Ma ha fatto un giro enorme. E suonava bene la chitarra, sì. Suonava la chitarra e cantava. Però il due è una testa matta.
Doveva avere una testa matta, ma se davvero così o meno, lo voglio chiedere subito ai nostri ospiti. Inizio da Silvio Giamboni.
Sì, testa matta è uno degli aggettivi con cui è stato definito. Chiaramente non è l'unico, si potrebbe dire che è stato sicuramente un coraggioso, un testardo, caparbio, ostinato nonostante tutte le difficoltà che poi ha incontrato. E si poteva anche forse dire, poteva essere un folle, si poteva anche immaginare questo.
Giacomo Facchinetti, che nel 1926 decide di partire per questo giro del mondo. Silvio Giamboni, lei, oltre ad essere pronipote del Facchinetti, è anche lo storico che ha curato tutta la ricerca sui suoi diari originali che poi nel tempo sono stati recuperati. Ma sempre a proposito di quel doveva avere una testa matta, Olmo Cerri, cosa ne pensi?
Ma sì, è proprio questo che me lo ha reso così simpatico, e ho pensato che potesse essere interessante per raccontare la sua storia, proprio perché era una testa matta. È partito per questa impresa coraggiosa, per questa impresa impossibile, perché fare il giro del mondo in 7 anni senza soldi, in bicicletta, in quegli anni era veramente incredibile. E poi una testa matta perché, rendiamoci conto, oggi per esempio la paura che ci fa il mondo, la paura che c'è dello straniero, del diverso, lui no, lui è partito, ha affrontato popoli, affrontato paesi, affrontato lingue che non conosceva in maniera veramente molto aperta, con la voglia di conoscere altre culture e di scoprire il mondo, quindi una testa matta che avrei avuto voglia di conoscere probabilmente.
Silvio Giamboni, come ha scoperto di avere uno zio così temerario, avventuroso, che tra l'altro parte anche lasciando a casa dei figli piccoli, non avvertendo la madre, insomma una partenza anche lì molto avventurosa.
Un po' misteriosa, anche rimasta ancora misteriosa, ma da piccolo ascoltavo i racconti in famiglia di quello che erano le storie di paese, e questo mi aveva un po' impressionato, ci fantasticavo su questo, il fatto che un parente avesse compiuto il giro del mondo, ma era una delle poche notizie che si sapevano, e poi era finito dopo 6 anni con la sua scomparsa.
E come si è arrivati a recuperare, ad avere maggiori informazioni e soprattutto i diari, no? Perché poi arriveremo anche ai diari, che sono un elemento importante nella ricostruzione del percorso fatto da Giacomo Facchinetti e che poi rientrano anche nel documentario che potremo vedere stasera.
Sì, dai racconti quando ero bambino degli anni 50 ho dovuto aspettare gli anni 90 quando è arrivato il figlio di questo Giacomo Facchinetti, ritornato in pensione a Curio e dopo 50 anni che era emigrato nella Svizzera francese. Allora adagio adagio l'ho avvicinato, parlando con mia mamma che mi raccontava qualche cosa, ho cercato di convincerlo a chiedere se avesse ancora documenti, materiale, che poi lui adagio adagio, bisogna dire a tappe, mi ha consegnato anche volentieri.
E cosa l'ha spinta a, diciamo così, ad approfondire, a studiare i suoi diari e la sua storia di viaggio? Qual è stato l'elemento che è scattato, diciamo, la molla che è scattata per andare a curiosare in questi diari?
Sì, sono partito un po' come era mia, così, il mio piacere di ricercare, una ricerca storica, quindi cominciando col primo documento che mi è stato dato, il diario, che trascrivevo adagio adagio, magari un giorno sì, un giorno no, qualche pagina per volta, e poi naturalmente leggendo il diario diveniva la voglia di vedere un po' subito come proseguiva, e questa era stata un po' la molla.
E allora, visto che Silvio Giamboni, la curiosità e la molla è scattata grazie al diario, sentiamone un estratto.
Sono sorpreso dalla notte nella foresta scura. Ad un lato della strada vedo una piccola luce, come un tizzone che si sta spegnendo. Mi avvicino verso il lume e riesco a comprendere che si tratta di un leone. I signori leoni avevano preso la bella abitudine di mangiare carne umana. Sembra che il primo fosse stato alquanto saporoso e da allora non mancano di approfittarne. Indietreggio spaventato e mi allontano senza perdere di vista il chiarore di quegli occhi. Scappo, ma due leoni sono in mezzo alla strada, non posso tornare indietro. Prendo la mia pistola e
pam, pam, pam!
Sparo per mettere in fuga le due belve.
Ecco, qui mi pare quasi evidente che ci troviamo lontani da Curio, siamo in Africa, ci sono i leoni. Olmo Cerri, come si gestisce il materiale che si ha a disposizione quando di fatto è davvero poco, ovvero ci sono dei diari come in questo caso e pochi altri oggetti?
Sì, beh, prima di tutto ho dovuto un po' mettere da parte le domande più giornalistiche, nel senso, questo estratto che abbiamo appena sentito naturalmente non è la voce del vero Facchinetti, è un attore che ce l'ha prestata e che ce ne legge alcuni estratti. La grande domanda è: ma sono successe davvero queste cose? Il Facchinetti ha davvero incontrato i leoni e li ha messi in fuga con... E ho dovuto pensare che forse non era così importante rispondere a questa domanda. I diari ci sono bellissimi e li prendo per veri e li raccontiamo così come sono. I diari poi, assieme ai libri di controllo, che erano dei quaderni che il Facchinetti si faceva timbrare nelle varie ambasciate, nelle varie municipalità che toccava nel corso del suo viaggio, sono state poi anche un po' l'ossatura del nostro documentario, perché grazie a questi dati abbiamo potuto recuperare il percorso fatto dal Facchinetti e abbiamo potuto, con Silvio, in un viaggio che è stato pieno di sorprese e di emozioni, metterci sulle tracce del Facchinetti proprio grazie ai diari e ai libri di controllo.
Giacomo Facchinetti non c'è solamente in voce, l'abbiamo sentito, ma la ricostruzione del suo viaggio passa anche attraverso delle animazioni. Come si è arrivati a questa scelta e raccontiamo un po' appunto dello sviluppo narrativo che questo ha permesso.
Sì, le tracce del Facchinetti erano ricche perché erano di diari, pagine e pagine di storia, però erano anche poco adatte forse a farci un film, quindi era importante riempire questo vuoto con delle immagini. E abbiamo pensato inizialmente a una ricostruzione con degli attori, ma forse proprio per questo aspetto di fiaba, di favola, quindi non del tutto realistico, non del tutto l'animazione in stop motion fatta dal bravo animatore Gianni Don Vito poteva colmare questa lacuna. E quindi alcuni momenti di questo viaggio, quelli di cui non avevamo delle fotografie, di cui non avevamo dei luoghi da andare a filmare, li abbiamo raccontati grazie all'animazione, al cartone animato.
Animazione, la voce di Giacomo Facchinetti, ma anche c'è un coprotagonista in questa storia che è Silvio Giamboni. Come si è trovato in questo ruolo?
Quando mi ha proposto il regista Olmo, l'amico carissimo Olmo, mi ha proposto questo, naturalmente il primo momento sono rimasto un po' in dubbio. Poi ho detto, accettiamo il ruolo, mi metto in gioco e ho trovato tre professionisti, veramente siamo diventati amici e ci siamo anche divertiti, e praticamente questo mi ha aiutato molto a non sentire questo aspetto che era poi da inesperto, da profano, da matricola, ecco, ho cercato di comportarmi nel meglio.
Com'è stato come attore?
Ma Silvio è stato bravissimo, anche perché abbiamo chiesto tanto, nel senso il Facchinetti a fare questo viaggio ci ha messo 7 anni, noi avevamo pochi giorni per andare a recuperare, naturalmente non abbiamo fatto tutto il viaggio, però andare a toccare alcune delle tappe importanti del percorso fatto da Facchinetti, e quindi è stato anche un viaggio appunto pieno di imprevisti, come lo sono tutti i viaggi, come lo era stato quello del Facchinetti, di cose che succedono provviste, di sorprese, a volte anche belle, perché poi abbiamo incontrato delle persone che ci hanno raccontato delle cose che ci hanno aiutato a trovare le tracce, perché volevamo per esempio andare a cercare i luoghi veri in cui era stato il Facchinetti, e quindi ci siamo trovati per esempio fuori da un ospedale in Francia a filmare un po' di nascosto perché non avevamo la sicurezza di poter entrare. Poi un medico invece ha capito quello che volevamo fare, ci ha aperto e ci ha fatto visitare tutta la lantica di questo. E poi immagino che sia stato anche bello stancante, perché un sacco di chilometri in macchina e un po' di fatica anche.
Rispetto al lavoro di ricerca fatta sulle carte, che tipo di apporto ha dato questo tipo invece di percorso fatto sui luoghi di questo antico avo del Facchinetti?
Sicuramente rendermi conto che è stata un'impresa per Facchinetti incredibile. Veramente, perché quando vedi attraverso i paesaggi, quando scorgi determinate difficoltà, dopo 100 anni con tutti i mezzi che hai, e poi pensare quello che è successo, è chiaramente qualcosa di incredibile.
A proposito degli elementi che si ritrovano nel documentario, nella storia, che fanno parte della storia di quest'impresa, ci sono per esempio delle cartoline. Prima di partire, immagino, decide di stampare delle cartoline che serviranno a che cosa? Cosa rappresentano queste cartoline e serviranno a che cosa?
Ma questa cartolina, diciamo, è stata la sua fonte di sopravvivenza. Lui sicuramente pensava di poterne disporre magari per un viaggio ancora più lungo. Quando Facchinetti arriva in Spagna non ne arrivano più, e chiaramente questo lui è andato avanti lo stesso. Una fonte di sopravvivenza, ma non era così facile neanche distribuirle, perché a vendita non se ne parlava. Si distribuivano, poi si aspettava un'elemosina da parte di chi lo riceveva.
Una cartolina che rappresentava che cosa? Cosa raffigurava?
Lui si è fatto fotografare elegante, chiaramente era andato da un fotografo con una camicia, con una cravatta, e c'è il nostro Giacomo Facchinetti con la bicicletta con cui avrebbe voluto fare il giro del mondo. Io però, non so se Silvio è d'accordo, però ho l'impressione che fossero soprattutto un modo per rompere il ghiaccio, quando ti trovi magari con delle persone che non parlano la tua lingua, che vedono qualcuno che arriva, lo immagino tutto sporco, sudato, che arrivava in un paese, grazie a queste cartoline poteva in qualche modo presentarsi, spiegare che cosa stava facendo e dare un po' di autorevolezza al suo viaggio, e quindi poi passare alla fase successiva, che era quella di chiedere un aiuto o economico, oppure di poter dormire in qualche stalla, in qualche casa, o spesso racconta di grandi fame provate, sì. Quindi di farsi dare da mangiare.
Considerando anche il suo orgoglio, no? Considerando che non sarà stato facile offrire cartoline, però doveva farlo per poter cercare di mangiare un pezzo di pane.
E visto che come tutte le storie anche questa ha una conclusione, io direi ascoltiamo questo terzo estratto.
In tanti posti non ti guardano neanche in faccia, vedono il legnato e piattano il legno in testa, tu orti là e Dio.
Non l'ha finito il giro del mondo, è morto in Perù.
I dischi ramazzati.
Dice,
ma non lo sanno.
E intanto è andata male.
L'hanno ucciso perché per non che prenda il premio.
Si vede che era disperato perché e voleva fare qualcosa di grande.
Doveva prendere tutti questi dollari, sogna che quanti aveva.
Sì, ma è la vita che tanto che succede, per l'amor di Dio.
Insomma, un personaggio davvero leggendario anche per quella che è la sua fine, che rimane in parte avvolta nel mistero, almeno in quelle che sono le voci e i racconti di paese, ma che in realtà poi si sa come è andata a finire, purtroppo non in maniera felice, questa avventura.
Sì, probabilmente è proprio sapere come fosse andata a finire questa impresa che mi ha dato un po' la curiosità di cercare poi tutta la storia. Sì, negli atti nell'archivio federale di Berna abbiamo trovato ultimamente dei documenti ufficiali con dei rapporti, dei verbali tra le ambasciate che dimostravano come Facchinetti fosse morto travolto da una valanga. Quindi si parlava dei banditi che l'avevano ucciso, il figlio stesso diceva che la mamma parlava del figlio sepolto sotto una miniera. Quindi questi documenti ufficiali, se non altro, hanno chiarito la sua scomparsa.
Olmo Ceri, invece, il documentario si chiude con un'immagine abbastanza evocativa che tra l'altro è un omaggio a un altro film in cui c'è una bicicletta, c'è la luna, insomma, di cosa stiamo parlando?
Sì, chiaramente noi abbiamo scoperto quali sono state le vere cause della morte del Facchinetti. La popolazione di Cuneo, del Malcantone, aveva un'idea molto più romanzata, drammatica e affascinante. Il documentario invece si chiude con una citazione di E.T., quindi il Facchinetti che, finito tutte queste sue fatiche, tutto questo suo viaggio, prende il volo sempre in bicicletta e lo vediamo che si staglia davanti alla luna e continua così il suo viaggio anche oltre.
Un viaggio che tutti noi potremmo fare questa sera, perché la proposta di questa sera di storia alle 20.40 su RSI La 1, l'incredibile giro del mondo del Facchinetti di Curio, e io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Olmo Cerri.
Grazie a voi.
E Silvio Giamboni per essere stati con noi.
Grazie.